Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Questa festa del Santo Sacramento dell'Eucaristia ci collega con il luogo, il momento liturgicamente più proprio, che è il Giovedì Santo, alla sera la messa in cena Domini, la messa nella cena del Signore, in cui ricordiamo in modo speciale questo dono. Però questa festa si presta, nella nostra tradizione latina in modo speciale, a un approfondimento, a una riflessione, a una preghiera, soprattutto alla richiesta di fede in questo sacramento. Chiediamo di poter considerare, di poter far nostro sempre di più il senso di santità a cui noi ci accostiamo, la santità del corpo e del sangue del Signore.
Dal libro della Genesi, al capitolo 14, i versetti dal 18 al 20. In quei giorni Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino, era sacerdote del Dio Altissimo, e benedisse Abram con queste parole: «Sia benedetto Abram, dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici». E Abramo diede a lui la decima di tutto. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo undicesimo, versetti 23-26. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 50 circa». Fecero così, e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Parola del Signore. Giovedì Santo, nella messa in cena Domini si considera il contesto pasquale del sacramento dell'Eucarestia. Gesù l'ha celebrato nella Pasqua e le scritture difatti ricordano la Pasqua. Si legge l'Esodo, la Pasqua, la prima Pasqua in Egitto. In questo giorno, in questa festa, siamo invitati a considerare il sacramento dell'Eucarestia, direi, il pane e il vino. E potremmo chiederci perché il pane e vino? Ma la domanda migliore è cosa pensava Gesù quando ha detto fate questo in memoria di me e si riferiva al pane e al vino, al pane e al calice? Cosa pensavano gli apostoli? Avevano in testa qualche cosa? È difficile sapere questo, anche se abbiamo molti significati, diversi significati, di commenti negli scritti del Nuovo Testamento. Pensiamo, per esempio, a quello più grande, più esteso, a capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, dove si fa riferimento alla manna, si fa riferimento all'Eucaristia parlando del pane che scende dal cielo, usando questi termini antichi dei Salmi. Se noi ci lasciamo guidare dalle scritture di oggi, vediamo che persino Melchisedec, nella prima lettura, offrì pane e vino. Bisogna sapere però, e questo forse ci avvicina a quello che poteva avere in testa Gesù, gli apostoli, non solo loro, bisogna sapere che cosa pensavano loro di Melchisedec che offrì pane e vino. E per quel che noi possiamo vedere, pensavano che in realtà Melchisedec, che è il primo uomo nella Bibbia che è chiamato, come vediamo qui, era sacerdote del Dio Altissimo, è il primo uomo nella storia della Bibbia che viene chiamato sacerdote, e Melchisedec in realtà era una figura ancora molto più antica, molto prima di Abramo, fin dall'inizio, il tempo di Noè, quando tutti gli uomini erano sacerdoti, non secondo l'ordine del sacerdozio di Levi, ma secondo l'ordine del sacerdozio di Melchisedec, che rappresenta così il culto più antico. Questo pensavano, il culto più antico. Pane e vino offrì, pensavano, e questo io penso che Gesù lo sapesse bene, e anche gli altri, il motivo c'è, pensavano che in realtà Melchisedec aveva offerto la grande offerta del popolo di Dio, che si prolunga lungo i secoli. Perché? Perché nel Tempio, nella tenda santa e poi nel Tempio, c'era il pane e il vino. Questo a noi forse non è così chiaro, non è così presente, ma oggi è l'occasione, siccome c'è Melchisedec, per raccontarvi qualche cosa su questo e percepire ancora di più il mistero in cui era carico questo sacrificio. Questi segni del sacrificio, il pane e il vino, che stavano nella tenda santa, nel santo. I sacrifici che noi abbiamo più presente, cioè i sacrifici cruenti, gli agnelli, si offrivano non dentro al santo, si offrivano davanti, fuori. Ma
c'erano altri sacrifici quotidiani che si offrivano dentro alla tenda santa, davanti al velo. E questi sacrifici erano i più alti, i più misteriosi. Era il sacrificio dell'incenso. Due volte al giorno saliva l'incenso e solo i sacerdoti difatti potevano entrare lì. C'era anche il candelabro d'oro, tutto nel santo era d'oro, non è come all'esterno, tutte le suppellettili erano d'oro, e c'era anche la luce, il candelabro, che faceva luce a Dio. Però noi sappiamo che è Dio che fa luce a Israele, è una cosa reciproca. In realtà la luce del popolo di Dio è Dio. Però anche Israele deve diventare luce. E c'era l'offerta quotidiana della luce, dell'incenso, e poi c'era un'offerta settimanale, cioè quotidiana, perenne, ma che si consumava una volta alla settimana, nel giorno santo del sabato, e solo i sacerdoti potevano consumarla, ed era l'offerta del pane e del vino. Non c'era solo i 12 pani, c'era anche il vino sulla tavola d'oro. E i sacerdoti, una volta alla settimana, nel giorno di sabato, consumavano e poi rinnovavano il segno della presenza di Israele davanti a Dio come un cibo. In realtà però, torniamo a dire, è Dio che è il cibo del suo popolo. Non è Israele che è il cibo di Dio, Dio non ha bisogno. Non solo non ha bisogno di cibi materiali, ma in realtà lì è Israele che si offre a Dio, che vuole stare sempre alla presenza di Dio. Le 12, erano 12 pani che rappresentavano le 12 tribù e poi c'era il calice del vino. E era l'offerta di Israele, era Israele che si offre, ma nello stesso tempo ancora di più, ben di più. È Dio che offre se stesso, è Dio che nutre il suo popolo. Anzi, Gesù l'avrà visto, se le fonti che noi abbiamo sono veritiere, non abbiamo motivo di dubitare, tre volte all'anno, nelle tre grandi feste, cioè nelle feste obbligatorie, obbligatorie per quelli che stavano vicino ovviamente, cioè la festa di Pasqua, la festa di Pentecoste e la festa delle capanne in settembre, i sacerdoti portavano fuori la tavola d'oro coi pani e il vino, la alzavano per farlo vedere, la scoprivano e la alzavano per farlo vedere a tutti coloro che erano venuti per la festa, a tutto Israele. E dicevano, ecco Israele, l'amore di Dio per voi. Ecco l'amore di Dio per voi. Non è tanto ciò che Israele offre a Dio, al contrario, il pane e il vino erano il segno della presenza di Dio, difatti si chiamavano così, si chiamava il sacrificio della faccia, il sacrificio del volto, cioè si immaginava il sacrificio più vicino al volto di Dio, ma nello stesso tempo era il segno anche il pane e il vino del volto stesso di Dio. Come si fa a vedere il volto di Dio? Quante volte nei Salmi, nella Bibbia, c'è questa espressione, ovviamente una metafora, non è che Dio si può vedere, ecco, fisicamente, ma perché tante volte noi troviamo che si sale a Gerusalemme per vedere il volto di Dio? Cerca il tuo volto. Questo era il modo in cui interpretavano, in cui vivevano questa realtà, il mistero, cioè, di questo pane e di questo vino, segno, manifestazione del volto di Dio. e in particolare del suo amore per il suo popolo. Insomma, anche ricordare solo questo, cioè, diciamo, può darsi, spero di non aver detto delle cose sbagliate, perché, nel senso che loro c'erano, lo sapevano, ma anche ricordare solo questo ci mostra il mistero e la santità di questo pane e vino, sicché loro interpretavano e leggevano questo testo che noi abbiamo ascoltato nella Genesi in base a questa esperienza, e dicevano: Melchisedec ha offerto il pane e il vino della presenza, il pane e il vino del volto di Dio, cioè quello che è l'offerta perenne, che è l'offerta originaria, che è l'offerta più alta. Certo, anche nella Pasqua c'era il pane e il vino, ma il pane e il vino c'è anche nei pasti normali, c'è nella Pasqua, e Gesù ha pronunciato queste parole, come sappiamo, nella Pasqua. Ma nella Pasqua però il pane e il vino non era poi così centrale, era importante, ma se noi andiamo a leggere l'Esodo non si parla né di pane né di vino, veramente c'è il pane, l'azimo, non si parla di vino, non c'era la possibilità. Ciò che era centrale era l'agnello. Certo, c'erano gli azimi perché sono un segno che si comincia tutto da capo, non un pane lievitato, ma al centro di tutto c'era l'agnello, era l'agnello il centro. Da lui si prendeva il sangue santificatore, purificatore, eccetera. Perché Gesù, perché noi non consideriamo un agnello e c'è il pane e il vino? Noi vediamo che pane e vino hanno tanti altri riferimenti, tanti altri significati. Prima ne ricordavo uno, la manna, pane dal cielo. Tutti questi significati si caricano, sono dentro al mistero dell'Eucaristia. Noi possiamo pensare che anche Gesù lo pensava e gli apostoli lo pensavano. E alla santità della presenza di Gesù. Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Questa è la mia presenza. Prendete e bevete. Questo è il calice del mio sangue, cioè della mia offerta. Potremmo pensare, attribuire anche a questo la parola che i sacerdoti dicevano nel Tempio, mostrando il pane e il vino. Ecco l'amore di Cristo, l'amore di Gesù per voi. Quando noi guardiamo, quando celebriamo l'Eucaristia, quando consideriamo il sacramento, cioè i segni del pane e del vino, dovremmo sentire questa parola: ecco l'amore del Cristo per voi. Ed è quello che dice Paolo nella seconda lettura. La seconda lettura, nelle letture di oggi, è quella che ci parla direttamente dell'Eucaristia. Voi sapete che negli scritti del Nuovo Testamento il racconto e le formule dell'Eucaristia che noi ripetiamo ci sono in quattro testi. Tre evangelisti l'hanno ricordato, Giovanni no, e poi Paolo in questo testo, un testo importante. Qui noi troviamo che Paolo ricorda le parole di Gesù, ciò che ha ricevuto dalla tradizione della Chiesa e ciò che ha trasmesso. Fate questo in memoria di me, fate questo in memoria di me, lo ripete due volte. Ecco, io volevo sottolineare solo questo. Fate questo, disse Gesù, in memoria di me, per ricordarvi di me. Per ricordare che cosa? Lo dice subito dopo. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga, per ricordare la morte del Signore. Questo è l'Eucaristia. La morte del Signore è il segno supremo del suo amore per noi. Questo intende anche Paolo sicuramente. Noi abbiamo sempre bisogno di aggiungere, quando parliamo e spieghiamo, meno spieghiamo quasi quasi meglio è, ma i significati bisogna pure raccoglierli, bisogna pur sapere quello che facciamo. Abbiamo sempre bisogno di aggiungere la risurrezione. L'Eucaristia, nell'idea qui che Paolo di questo testo, è il ricordo della morte di Gesù, cioè del suo atto di amore supremo. Questa è l'Eucaristia. Noi ci ricordiamo che Cristo ci ha amato fino alla morte, fino a dare la sua vita per noi. Certo, la risurrezione c'è, e se non ci fosse Cristo risorto non faremmo neanche l'Eucaristia, si capisce. Non ci sarebbe l'Eucaristia. Tutto è sostenuto dalla vita indefettibile del Figlio di Dio, che vive. Tutto quello che facciamo è sostenuto dal dono del suo Spirito. Non ci sarebbe il dono dello Spirito del Cristo se il Cristo non fosse glorificato, certamente. Ma il gesto che noi facciamo, il ricordo di cui si parla qui, e anche le parole che diciamo di fatti, sono tutte riferite alla passione e alla morte del Signore, come segno supremo del suo amore per noi. E noi dovremmo risentire quella parola antica che dicevano i sacerdoti nel Tempio: ecco l'amore del Cristo per voi.